Il radiogiornale.
Al via il vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai. Cina e India si presentano come partner e non come rivali. L'accordo sull'elettricità con l'Unione Europea mina la redditività dei pannelli in Svizzera. Bruxelles contesta le tariffe minime. Primo giorno di scuola in Ticino, le porte delle aule si aprono per oltre 55.000 allievi e quasi 7.000 docenti. Per lo sport il Lugano regge un solo tempo a Berna e torna a casa senza punti. Ben trovati all'ascolto da Maria Armanda Trezzini. Ha preso avvio in Cina il vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai. Il presidente russo Putin e il premier indiano Modi sono tra gli ospiti di spicco dell'incontro proposto come alternativa al blocco occidentale. Lorenzo Lamperti.
Il vertice della SCO, cioè l'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, ha attratto un numero record di leader internazionali, non solo degli stati membri della piattaforma di sicurezza come Russia, Bielorussia, Iran e India, ma anche di vari altri paesi. Processo favorito dal protezionismo americano. Xi Jinping ha subito tenuto una raffica di bilaterali con, tra gli altri, il presidente turco Erdogan e il segretario generale dell'ONU Guterres, ma soprattutto con Modi. Il premier indiano è il più atteso, visto che negli ultimi anni i due paesi sono stati a lungo divisi da forti tensioni commerciali, diplomatiche e anche militari. Il disgelo è stato improvviso, spinto proprio dai dazi di Trump che hanno colpito in modo molto violento l'India. Xi ha chiesto a Modi di essere partner e non rivali e i due hanno promesso di risolvere la questione del confine conteso. Si tratta di un passaggio cruciale perché la rivalità tra Cina e India è sempre stato uno dei principali ostacoli a un vero allineamento di SCO e BRICS. È arrivato anche Putin alla ricerca di nuovi accordi energetici, incontrando sia Xi che Modi poi vuole mostrare di non essere isolato in vista di altri colloqui sulla guerra in Ucraina. E a tal proposito è probabile che a porte chiuse si discuterà anche dell'ipotetica missione di peacekeeping sino-indiana.
Un uomo sospettato di essere coinvolto nell'assassinio dell'ex presidente del Parlamento ucraino, Andriy Parubi, è stato arrestato. L'ha reso noto Zelensky poco fa su Telegram, scrivendo che le indagini proseguono e ringraziando gli inquirenti per il lavoro rapido e coordinato. Parubi, noto per avere contribuito alla caduta del governo filorusso di Yanukovych, era stato freddato sabato mattina a Leopoli con 8 colpi di fucile. Il killer, che era in bicicletta, aveva agito travestito da fattorino delle consegne. L'espulsione dagli Stati Uniti di centinaia di bambini giunti da soli dal Guatemala è stata bloccata da un giudice federale su richiesta degli avvocati dei minori. Alcune decine erano già state imbarcate per il rimpatrio. La decisione ha effetto sospensivo. Ha provocato almeno 2 morti e 15 feriti il terremoto di magnitudo 6 che in tarda serata ha interessato l'Afghanistan al confine con il Pakistan. L'epicentro è stato rilevato vicino a Jalalabad. Il sisma è stato avvertito anche nella capitale Kabul, a 370 chilometri di distanza. Si acuisce la tensione in Yemen. Gli Houthi hanno arrestato almeno 11 operatori dell'ONU nella capitale Sana'a e ad Hodeida, controllate dai ribelli filoiraniani. Le Nazioni Unite condannano con fermezza le nuove rappresaglie contro il suo staff. E dopo l'uccisione mirata in Yemen del premier dei guerriglieri e altri ministri del loro governo, è stata aumentata la sicurezza degli alti funzionari israeliani. Anche la scorta del premier Netanyahu e del responsabile della difesa Katz è stata adeguata. E Trump preme su Tel Aviv per una rapida sconfitta di Hamas. Secondo indiscrezioni dei media americani, il presidente degli Stati Uniti è convinto che i guerriglieri islamisti non restituiranno gli ostaggi e continueranno a usarli per sopravvivere. Al fronte intanto prosegue la massiccia offensiva. Ieri sera a Gaza City e nel centro della striscia almeno una decina di civili sono rimasti uccisi, altrettanti feriti sotto i bombardamenti israeliani, lo scrive l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Ieri è salpata da Barcellona la flotta di navi cariche di viveri intenzionata a rompere il blocco israeliano e a raggiungere l'enclave palestinese. Alla spedizione internazionale partecipa anche una quarantina di svizzeri. I volontari provenienti dalla Confederazione viaggeranno a bordo di 5 imbarcazioni. Operatori sanitari, artisti, attivisti, politici, influencer e anche semplici cittadini sono stati accuratamente selezionati dall'associazione a capo dell'iniziativa. Un eventuale accordo sull'elettricità con l'Unione Europea metterebbe a rischio per molti impianti fotovoltaici in Svizzera le tariffe minime, approvate un anno fa in votazione popolare. L'impatto reale dipende in ogni caso dall'andamento del mercato. Alan Crameri.
Attualmente chi ha pannelli fotovoltaici sul tetto di casa può emettere nella rete l'elettricità che non usa a una tariffa minima garantita di 6 centesimi al kilowattora. Un meccanismo che dà certezze finanziarie e approvata in votazione popolare in una legge accettata l'anno scorso. Se in futuro venisse accettato il nuovo accordo sull'elettricità elaborato con l'Unione Europea, i prezzi garantiti verrebbero aboliti. Lo ha scritto l'Ufficio Federale dell'Energia in una lettera a Benoît Gaillard, un consigliere nazionale socialista e sindacalista. Lui ora parla di 250.000 impianti interessati, quasi il 95% di quelli installati. Il direttore dell'Ufficio Federale dell'Energia non ha confermato le cifre, ma ha ricordato che tra aziende elettriche e proprietari di pannelli si possono anche in futuro fissare dei paletti. Inoltre, se i prezzi di mercato come al momento sono costantemente al di sopra dei 6 centesimi, il problema non si pone. Il rischio però c'è, soprattutto d'estate quando c'è produzione in esubero e quindi i prezzi crollano. Bisogna però stare anche attenti ai tatticismi. L'Unione Sindacale Svizzera è contraria di principio alla liberalizzazione contenuta nel nuovo accordo e quindi è interessata a sottolineare tutti gli aspetti più negativi, come in questo caso, ieri sui domenicali, dove altri invece sospettavano una mossa del Dipartimento del consigliere federale UDC Albert Rösti per mostrare i limiti delle rinnovabili e così promuovere la riapertura sul nucleare. L'accordo sull'elettricità fa parte degli ultimi trattati tra Berna e Bruxelles. Arriverà in votazione verosimilmente tra qualche anno, ma solo se prima la popolazione avrà detto sì agli altri accordi che definiscono gli elementi istituzionali dei rapporti bilaterali.
In Ticino riprende oggi la scuola. Le porte delle aule si aprono per oltre 55.000 allievi e quasi 7.000 docenti. In mattinata il Dipartimento dell'Educazione illustrerà cambiamenti e progetti. Romina Lara.
E rieccolo il suono della campanella ad annunciare che sì, le vacanze sono finite. In Ticino le scuole riaprono oggi per gli oltre 51.000 allievi iscritti negli istituti pubblici e altri 4.150 delle scuole private. Per oltre 7.000 tra loro la ripresa coincide con la prima scolarizzazione alla scuola dell'infanzia. Questo in cifra è l'anno scolastico che prende avvio oggi anche per i docenti attivi nelle diverse sedi del cantone. Sui cantieri aperti, ricordiamo che per l'autunno è atteso il rapporto finale sulla sperimentazione per il superamento dei livelli A e B alla scuola media, conclusasi a giugno dopo 2 anni in cui sono state coinvolte 6 sedi in tutto il Ticino, mentre bisogna attendere ancora un anno per l'altra grande riforma, quella dell'anticipo del tedesco in prima media, che come già noto è stata spostata all'anno scolastico 2026-2027. In questi mesi ha poi tenuto banco, e non solo in Ticino, anche la questione del divieto dei telefonini a scuola. Alcuni cantoni, con la ripresa delle lezioni dopo le vacanze, hanno dato un deciso giro di vite. E come anticipato nei giorni scorsi ai nostri microfoni dalla direttrice del DEX Marina Carobbio, anche in Ticino sono previste a breve delle misure di rafforzamento per le scuole medie, dove questo divieto è regolamentato dal 2020, e si prospetta anche un'estensione alle scuole comunali, un discorso che coinvolge dunque anche i comuni. Una direttiva specifica è attesa per ottobre.
Il tema della scuola sarà il centro di Modem, che si occuperà in particolare della crescita dell'assenteismo. Il nostro magazine di approfondimento andrà in onda alle 8.30 su Rete 1 e in replica alle 18.30 su Rete 2. È stata un'edizione da record per la Festa Federale di Lotta Svizzera. L'evento, che dopo 3 giorni si è concluso ieri a Mollis, nel Canton Glarona, ha richiamato in tutto almeno 200.000 persone. Nell'arena principale hanno preso posto 56.500 spettatori. Cifre da primato anche per i treni speciali. Il numero di passeggeri ha superato le previsioni. I 550 convogli supplementari con 170.000 posti a sedere sono stati presi d'assalto. Lo rendono noto le FFS stilando un bilancio positivo dell'operazione. I risultati della competizione a breve nella pagina sportiva curata oggi da Patrick Locatelli.
Ben ritrovati, è tornato da Berna mani vuote il Lugano, sconfitto 3-1 alla Wankdorf dallo Young Boys, dimostratosi superiore. Prosegue il periodo difficile dei bianconeri, terzultimi con 3 punti in 4 partite. Sugli altri campi il San Gallo ha vinto 2-1 a Losanna, 2-2 tra Servette e Lucerna, Ginevrini penultimi in classifica. In Italia l'Inter a sorpresa ha perso 2-1 in casa con l'Udinese, la Juventus ha vinto 1-0 a Genova, netto 4-0 della Lazio sul Verona e 0-0 tra Torino e Fiorentina. In Inghilterra Liverpool Arsenal 1-0 e il Manchester City ha invece incassato la seconda sconfitta consecutiva perdendo a Brighton. Agli US Open procede spedito ai quarti di finale Alcaraz, sbarazzatosi in 3-7 della francese Rinderknecht, nel tabellone femminile avanti la numero 4 Pegula. Il Gran Premio dei Paesi Bassi, e siamo alla Formula 1, è stato teatro di diversi colpi di scena. Imporsi è stato Piastri su McLaren, ma non sono mancati gli episodi particolari sul circuito di Zandvoort, il cui contratto tra l'altro non è stato rinnovato. In primis l'uscita di scena di Norris, vittima di un problema al motore, a un nulla dal termine della gara, e poi quella delle due Ferrari, da prima Hamilton andato a muro e poi Leclerc speronato da Antonelli. Hanno completato il podio Verstappen e a sorpresa Hajar, il pilota francese della Racing Bulls, partito dalla quarta posizione. In classifica Piastri approfitta dunque della domenica a zero del compagno Norris per portarsi a 34 punti di vantaggio. La festa federale di lotta Svizzera 2025, tenutasi a Mollis nel cantone Glarona, ha visto trionfare le grigio Armon Orlik, o Orlik Armon per rispettare la tradizione. La nona tappa della Vuelta è andata a Vingegaard, che ha tagliato il traguardo di Valdescaray in solitaria senza tuttavia riuscire a soffiare la maglia rossa di leader alla norvegese Traen, che l'ha dunque conservata. Finiamo con la Champions League di hockey, seconda sconfitta per il Losanna, battuto 5-2 in Svezia dalla Frölunda, si è invece riscattato lo Zurigo vincendo 4-0 con i polacchi del Tici.
E dopo il contributo di Patrick Locatelli diamo uno sguardo al tempo. Oggi, lunedì 1 settembre, sarà coperto e piovoso in tutta la Svizzera, con temperature tra 14 e 20 gradi. E per quanto ci riguarda è tutto. Da parte nostra ancora grazie dell'attenzione e l'augurio di una serena notte.